Adesso lascerei una mezz'ora per eventuali interventi. Alle 12:15 presenteremo un po' le linee appunto prospettiche dell'anno.
Considerazioni che mi sono venute un po' a margine del suo della sua lezione. Credo che spesso il cristiano, magari il volontario, così opera nella carità con motivazioni a volte più o meno diverse, cioè che sono più o meno autentiche. A volte c'è un vero senso d'amore, a volte però il volontario opera con senso del dovere, magari un rimorso per un'esperienza negativa, a volte per esibizionismo. Ecco, quali sono i suoi suggerimenti, ecco, verso un cammino, verso l'amore autentico, la gratuità, ecco, proprio per avere quello spirito della grazia. E un'altra domanda, a proposito dei servizi segno, visto che ce ne sono numerosi nel territorio e anche nel mondo, no? E sono tutte offerte per facilitare l'animazione e la riflessione parrocchiale. Esiste, c'è un criterio forse per poter scegliere poi delle priorità di questi servizi segno per l'animazione della propria parrocchia, ecco. Forse preferire quelli del territorio, preferire quelli della mondialità, del mondo, ecco. Perché ovviamente questi ce ne sono tanti, ecco, di servizi segno che una parrocchia ha a disposizione. C'è una priorità o meno?
Grazie. Ha piaciuto quando il Monsignore ha distinto fra i vari tipi di amore che devono caratterizzare un volontario, amore che non deve essere solo filea, cioè amicizia, ma amore che si fa carico dei problemi dell'altro gratuitamente e che mette una certa priorità nei bisogni, cioè vedere la priorità dei bisogni dell'altro, chi ha bisogno. Invece spesso magari noi agiamo per amicizia che è sempre un po' interessata, no? Magari torna conto di un benessere psicologico personale. Invece amore come agape, quello che è gratuito, senza aspettarsi nulla in cambio. Mi ha colpito appunto questo senso che la carità non deve essere solo elemosina, assistenza. Magari io esercito anche qualche gesto di carità, però come elemosina, assistenza, perché magari per vicende personali, per motivi personali, ho poco collegamento con gli altri membri della comunità e quindi faccio fatica a relazionarmi con i problemi della comunità e del territorio.
Grazie. Faccio una domandina anch'io, Don Vittorio. Una cosa che mi colpisce, ma senza nessuna vena polemica con la tradizione della Chiesa, però è particolare che nella tradizione si è venuto costituendosi il precetto festivo, no, domenicale, e nella cultura, nella coscienza cristiana è diventato quel precetto che ci fa sentire giustamente in obbligo di frequentare, celebrare l'Eucaristia, anche nella sua forma, è semplicemente, se io partecipo non sono in peccato. È strano che non si sia istituito, naturalmente, l'obbligo, è brutto il termine, no? Però così per intendersi, alla carità, l'attenzione al povero. E questo mi lascia, mi fa riflettere, ecco, da questo punto di vista. Poi una parola, se avrà tempo, su quelle opere che formano la coscienza del cristiano, l'opera che forma la coscienza. Banalmente faccio l'esempio banale, però anche qua spero che renda l'idea, l'approccio all'altro, il dargli la mano, il sentirlo, credo che sia fondamentale, intercettare il corpo come intercettare l'anima di una persona, perché molte volte se io penso alle figure che vedo in Ossetia, in Georgia, dicevo un po' anche la mia comunità, rimango colpito, magari piango di fronte al televisore, di fronte a quelle povertà, sono i miei fratelli che soffrono, però se si dovessero avvicinare diventa una fraternità più sfocata, diventa l'altro, se arrivano alle coste di Lampedusa diventa il nemico, no? Quindi la fraternità lontana e l'inimicizia vicina, una parola, se ci sarà tempo, se no assolutamente no.
Ecco, io volevo chiederle di aiutarmi soprattutto per capire meglio il concetto di verifica, perché lei ha detto che occorre ripensare al cammino fatto per rilanciarmi in ciò che dovrò fare. Ecco, io pensavo come a volte quando ci si verifica si può cadere nella frustrazione, io non faccio abbastanza, io non sono adatta, oppure nell'opposto, che ma guarda, cioè l'appagamento, no? Quindi neanche una verifica lucida, libera. Ecco, io volevo che lei mi aiutasse in questo, grazie.
Provo, poi dopo sì, provo, perché sennò mi perdo la Trebison da io, nel senso che non mi ricordo più bene cosa mi avete chiesto, ecco, quindi con tempi ristretti vedo di porre alcune parole sulle questioni, sulle domande, sulle indicazioni che sono offerte per poi aprire. Primo intervento. Ecco, non è tanto il punto di partenza che deve far problema, ma è il dove pian piano si vuol crescere. Io posso partire dal fatto che andando in pensione posso stagliarmi la mezza giornata da dedicare agli altri. Magari fino a quel periodo, quel tempo, non ho avuto occasioni, non sono entrato nell'ottica. Invece questa nuova esperienza di vita che sto per cominciare mi mette anche, diremmo, nella condizione di poter decidere che una mezza settimana, mezza giornata della mia settimana possa essere dedicata. L'importante è che stando dentro questo punto di partenza, ecco, si vada a maturare nel tempo, direi così, motivazioni più radicate, più vere, più profonde, più assumenti in modo bello il punto di partenza. Non è che dire senso del dovere fuori posto, è una bella cosa avere il senso del dovere, oppure occupo per bene queste due ore andando in casa di riposo a servire gli anziani, quindi perlomeno ho fatto una buona opera. Cioè, quello che è importante è che quelle due ore, che quella mezza giornata, prima o poi mi dia stile, mi dia sentimenti di accoglienza, mi arricchisca in termini di confronto, di ascolto, mi faccia percepire come la mia vita è importante che sia vissuta in modo intenso, bello, proprio perché è una gratuità ricevuta, mi apra a partire da quell'anziano a quanti anziani nella mia comunità stanno nella stessa situazione. Cioè, in poche parole, è il punto di partenza per crescere su motivazioni, su gratuità, su espressioni che non annullano, non dicono che era negativo o era povero, era piccolo il punto di partenza, ma lo assume e lo fa essere dentro una storia più ampia e più ricca. Le opere segno, ultimamente, soprattutto, ripeto, dopo dopo Palermo, cioè nel 95, il convegno ecclesiale di Palermo, l'input a dire accanto al campanile, accanto ai luoghi dell'educare, del catechizzare, eccetera, eccetera, ci sia anche un luogo della comunità. È vero che ci sono tante opere, ci sono tanti servizi all'interno dei nostri territori promossi dagli istituti religiosi, non istituti religiosi, cooperative, associazioni, enti vari, eccetera, eccetera. Qui la scelta di avere un'opera, di avere delle opere che in pratica dicano innanzitutto alla comunità parrocchiale che la vita del cristiano non sta in piedi solo con la frequentazione della domenica, non sta in piedi solo con la frequentazione dei luoghi della parola, ma sta in piedi con la frequentazione anche del bisogno dell'altro, del servizio gratuito reso all'altro. Allora l'opera segno diventa, diremmo così, scelta da parte della comunità di avere, come ha la chiesa parrocchiale, come ha i luoghi della catechesi o degli incontri o della formazione, così ha un luogo o dei luoghi o delle opere in cui la comunità che esce dalla parola e dall'Eucaristia frequenti anche il luogo, come frequenta, come si ciba, come si nutre al luogo della parola e al luogo dell'occasione, si nutra anche frequentando il luogo della carità. Quindi è più in termini educativi, perché questo provochi la moltiplicazione delle opere segnate da questa fonte. Non so se quanto richiamava anche Don Davide riguardo del precetto festivo che non risulta essere nella tradizione che anche la testimonianza e il servizio della carità sia precetto, anche se è comandamento, quindi c'è anche lì un obbligo. E poi tornerò su questo. Comunque l'opera segno è posta, diremmo così, come il triplice altare, il triplice pulpito che la comunità ha da avere per dire lo stesso Vangelo. Lo dice nella catechesi, lo dice nei segni sacramentali, lo dice lavando i piedi all'anziano. Dice lo stesso Vangelo. Comunica lo stesso Vangelo. La piccola citazione che ho fatto, che dentro il mio dire prima, e cioè il pane della parola, il pane dell'Eucaristia e il pane della carità non sono pani diversi, ma sono la stessa persona di Gesù. Se la comunità serve catechesi, se la comunità serve la grazia nei sacramenti, se la comunità serve carità ai suoi poveri, i poveri del territorio, questo non è un triplice servizio, non sono tre cose diverse, ma è lo stesso Gesù detto in parole, detto in segni e detto in opere.
Ma la domanda però, Matteo, ma ci sono delle priorità sulla scelta di una carica parrocchiale verso i segni più vicini o quelli più lontani?
Questo è il secondo aspetto. Più vicini nel senso del proprio territorio e della propria. Ecco, su questo mi sembra importante fare un discorso un attimino più ampio in questo senso. Che solitamente, ecco, la proposta che si suggerisce è che, data l'opera segno in chiave educante, richiamante questo triplice impasto, quindi questa triplice predica, senti la predica nella catechesi sul comandamento dell'amore, poi vai in chiesa, celebri questo comandamento dell'amore, esci, vai nella casa di riposo o vai nella comunità terapeutica e servi amore, sempre la stessa predica. Cosa è opportuno e da che cosa partire per mettere in atto azioni, qui ci deve essere un po' tutto il discorso fatto e sottolineato che si deve partire molto dall'incontro con i poveri, molto dall'ascolto dei veri bisogni dei poveri, molto dall'osservazione del territorio per dire sa da fare questa cosa, non perché qualcuno di noi ha bisogno di far qualcosa, o non perché c'è una struttura, sistemiamola e mettiamo dentro questo, ma perché l'attivare, il promuovere, il rafforzare, il far morire, il far nascere opere nuove corrisponde ad una lettura, a una conoscenza dei bisogni del territorio. Quindi sono i bisogni delle persone a dettare che opere, che scelte la comunità, l'associazione, la cooperativa, il comune, l'istituto delle suore, eccetera, eccetera, mettere in atto. Le grandi opere portate avanti dagli istituti religiosi soprattutto sono nate dalla lettura dei bisogni. L'ignoranza che c'era ha fatto sì che si attivassero le scuole per. Lo sfruttamento che c'era si è fatto sì che avvenisse la protezione della persona tale o tal altro. Il migrare ha portato a mettere in atto opere che in un certo senso accompagnassero coloro che migravano in altri territori e così via. Quindi quel tratto dell'animatore Caritas, quel tratto che porta a incontrare, conoscere, ascoltare, osservare, è il tratto che ti dice poi vai a discernere che c'è bisogno di questo. Quindi si apre una mensa, non perché abbiamo bisogno di distribuire pagliottine a tutti, ma si apre una mensa perché si è evidenziato che 20 persone della nostra città che stanno legate alla strada, almeno un pasto dignitoso, almeno un po' di cura della loro alimentazione, sarebbe bene che la comunità, che il territorio la garantisse. Può darsi che con l'andare del tempo queste persone frequentate e accolte entrino in percorsi liberanti e non ci sia più bisogno di quel tipo di servizio, ossia servizio da espletare nei confronti di altro tipo di bisogno. Quindi è soprattutto il lavorio dell'ascolto, dell'osservazione, della lettura del territorio. E qui centri di ascolto e osservatori su territori. È buona cosa che ci sia dappertutto, no? Allora qui si entra nell'ottica di dire Caritas parrocchiale è bene che ci sia, il vescovo diceva anche solo uno, è un animatore, poi magari due, tre, cinque, una piccola commissione. Caritas parrocchiale, che diremmo così, è quel triplice pulpito, è uno di quei tre pulpiti, non deve mancare anche nella parrocchia più piccola. I servizi vanno studiati invece da attivare, e ci sono stupende esperienze in cui 3-4 parrocchie della città, oppure che hanno legame territoriale, una ha il centro d'ascolto, l'altra il centro di accoglienza, l'altra la mensa, l'altra la distribuzione dei vestiti, eccetera, eccetera, oppure la difesa dei diritti. I servizi è bene studiarli, le opere è bene studiarle, provocando possibilmente più risposte e non tutti facendo la stessa cosa. Questo è il grosso errore, che tutti distribuiscono vestiti e nessuno cura la salute e nessuno in pratica prende in considerazione la buona alimentazione. L'intesa, l'interparrocchialità, il vicariato, le forme interparrocchiali, eccetera, eccetera, devono servire ad avere ognuna la propria Caritas, che è questa anima, e a decidere opportunamente di quali opere, da noi questo, dall'altra parte questo. Il ruolo poi è del come camminano queste comunità, del come i poveri vengono accompagnati a fruire della gratuità a seconda del bisogno. Ecco, questo è un po' il... Sì, quanto il secondo intervento sulla, su agape, eros, filia, eccetera, eccetera, l'amicizia, la fraternità, la compagnia, la conoscenza, eccetera, eccetera, sono premesse, sono punti di partenza, ecco un po' il discorso che facevo sopra, dove Per il cristiano in pratica si tratta di assumere tutto questo e di portarlo al massimo della gratuità, di svilupparlo al massimo della gratuità e quindi di star dentro quella bella storia che Gesù, diremmo così, il buon samaritano, ha sviluppato nel mondo. Sul precetto festivo porto un altro esempio. Siamo a ottobre, certamente settembre e ottobre diventano i mesi in cui le comunità parrocchiali si progettano, si programmano, perlomeno magari l'hanno già fatto nel periodo di luglio o giù di lì, però è il periodo in cui si avvia e c'è in ogni nostra parrocchia una buona organizzazione catechistica, c'è una buona organizzazione liturgica. Come mai non c'è una buona organizzazione? La carità la faremo quando ci sarà bisogno. E no. C'è un far carità nel momento in cui emerge il bisogno. C'è un accompagnarci dentro, l'educarci costantemente alla carità che va programmato. Che va messo a programma della comunità. Soltanto in un terreno bel zappettato anche l'emergenza, anche ciò che capita può trovare il terreno adatto. Soltanto in un, diremmo così, cammino graduale è possibile recuperare il precetto della carità, no? Cioè recuperare l'obbligo, il comando, vi do un comandamento, non ha detto vi do un hobby, che quindi se qualcuno se la sente, no, vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri. Ecco, la storia della Chiesa dice, è una bella insistenza, importante, centrale insistenza su questo frequentare l'Eucarestia, la celebrazione. Un po' meno l'altra, cioè quella della parola, della catechesi, ultimamente in questi decenni, soprattutto dopo il Vaticano II, l'insistenza a questo, ecco, si tratta, diremmo così, di rendere, come si dice, obbliganti, esigenti, necessarie al cammino della vita cristiana, anche attraverso l'incominciare a programmare. Si può programmare un avvento di fraternità per le famiglie, indipendentemente che succeda qualcosa o no in avvento, no? Si può programmare una quaresima, magari visto che territorialmente abbiamo posto le belle attenzioni, una quaresima di attenzione al mondo, anche se magari non scoppia nessun tsunami di sto mondo, ma per educare a questo sguardo non solo locale, ma anche, diremmo, mondiale, di attenzione aperta al mondo, ai bisogni del mondo. E questo, se fatto di anno in anno, di tempo in tempo, educa, fa stare sui problemi. Se aspettiamo l'emergenza, c'è il rischio che ci sia una bella risposta, ma emotiva, occasionale, del momento, una tanto. Cosa che invece, diremmo così, dovrebbe essere proposto ordinario. In quel momento esplode la carità, ma però l'educare alla carità con proposte, anche piccolo, micro, non micro, cooperazione, sviluppo, eccetera, eccetera, fa star dentro in un cammino educativo. Ecco, io interrogerei proprio sul fatto che la pastorale è ben programmata, dall'altra parte c'è una liturgia altrettanto programmata, e se entrassimo più nell'ottica di programmare, certamente questo ci aiuterebbe. Verifica era soltanto in questi termini. Al termine di quel cammino, in pratica, il samaritano dice, quando ritornerò, riconoscerò in pratica ciò che lì, nella mia sottolineatura, stava l'invito a far che cosa? Che di per sé la storia di gratuità e di prossimità è una storia circolare. Non è tanto una verifica se ho fatto bene o se ho fatto male, cosa opportuna, se ho agito bene, se ho agito male, cosa opportuna. Ma è più un tornare, ritornare, diremmo così, dentro la stessa strada di prossimità e di gratuità per, diremmo, vedere se lì c'è bisogno ancora del mio ascolto, della mia osservazione o chi in pratica ha incominciato a stare su quella situazione sta procedendo nel tempo. Vedere se lì c'è bisogno di un intervento specifico da fare, se c'è bisogno di un ulteriore coinvolgimento. Mettiamo il caso che sulla situazione degli immigrati è stata coinvolta una comunità particolare perché il problema l'aveva sul proprio territorio. Nel tempo si verifica che c'è bisogno del coinvolgimento di altre comunità perché diano una mano o perché quel tipo di problema possa essere portato da più spalle e non tanto e solo dalle spalle di una comunità. Quindi è più una verifica di tipo pastorale, è più una verifica di come la dimensione comunitaria sta crescendo e quindi quale ruolo l'animatore Caritas possa giocare anche in termini di verifica e riverifica costante di questa crescita. Non so se sono riuscito a darle l'opportuna risposta.
Allora anche per me si tratta di non un invito ma un comandamento. Io dovrò presentare Don Vittorio il Vescovo entro le 12:10, il Vescovo me l'ha imposto. Allora io lascerei spazio ancora a due domande. A me serviranno almeno 5 o 6 minuti per presentare, quindi se ci sono un paio di domande mi dispiace stringere così i tempi. Ecco, una domanda e poi il signore, e poi c'è anche Don Maurizio, facciamo le ultime tre domande.
Se gradirei un esempio, qualche esempio di quelle che lei ha chiamato come opere della ricerca del bene comune, perché immagino che carità sia un concetto che in un modo o nell'altro entra nella coscienza del cristiano, mentre quello di giustizia è giustizia umana, è giustizia evangelica, e come attuarle queste opere.
Grazie.
Una domanda breve, volevo dire, nella carità incontriamo tanto nel confronto, dobbiamo sempre perdonarci a vicenda, accettare il confronto e sempre ricominciare, ecco, volevo sottolineare questo aspetto.
Nel nostro modo di fare carità molte volte ci dimentichiamo dell'unità che c'è fra liturgia, carità e catechesi, e a me ha fatto molto riflettere quando sono andato a trovare un'anziana che era ammalata e che ho passato il tempo con lei, le ho stretto anche la mano e poi alla fine mi dice: ma tu sei venuto qui, mi hai stretto la mano anche come un fidanzato e tutto, però non mi hai dato neanche una benedizione. Volevo insistere magari sul modo di fare carità che deve essere animato proprio da Cristo e che molte volte si ferma alla solidarietà proprio perché non c'è magari uno sfogo nella preghiera. Io vado in carcere a trovare i minorenni e mi chiedono di pregare, di cantare con loro, che diventa anche una terapia sfogare tutto e dare in mano a Dio queste cose. Molte volte noi mettiamo l'Eucarestia, la preghiera, come fondamento della carità e anche come fine ultimo, perché in paradiso ci sarà la carità non avrà mai fine, però come mezzo anche che ci sia veramente l'esplicitazione e il vivere l'unità non solo fra di noi ma anche con Cristo.
Grazie. Allora, partendo da questo, il povero ha diritto al pane e ha diritto alla parola e ha diritto alla Eucaristia. Non che gli vada cacciata addosso la parola eleucaristia, ma ha diritto, poi dopo se ne vorrà usufruire, ne usufruisce, non ne vorrà usufruire, non ne usufruisce, perché sta dentro poi la sua libertà, come sta dentro la libertà di ciascuno di noi. Quindi, diremmo così, frequentando i poveri, ogni tanto mi chiedono anche altro, non mi chiedono solo la compagnia, la relazione, ma mi chiedono anche di conoscere Gesù, mi chiedono anche di conoscere la sua parola, mi chiedono anche la grazia che viene da Gesù, eccetera, eccetera. Ecco, lo stare, il frequentare, diremmo così, i mondi, i volti dei poveri è estremamente importante, e non fermarci ai bisogni espressi, cioè a quelli che diventano oggetto di richiesta immediata, ma di metterli liberamente nella condizione anche di esprimere magari desiderata, desideri e bisogni che vanno più nella direzione, diremmo così, o della relazione o del senso, della spiritualità, del cammino che molte volte è stato mortificato per tante esperienze negative, stando molto attenti che, diremmo, questo avvenga nella libertà dell'altro, che non sia dettato magari dal bisogno materiale, la, diremmo, la ricerca anche di una risposta spirituale. Quindi direi così, per il cristiano il tratto, la fonte costante della sua gratuità sta nella parola e nell'Eucaristia, sta nella preghiera, sta nella speranza, sta, diremmo, in quell'abbondante vita che dovrebbe essere un po' il tessuto suo di vita. Per gli uomini e le donne di buona volontà certamente troveranno altrove le motivazioni della loro gratuità, del loro spendersi per gli altri, e ci sono tanti uomini e donne di buona volontà che, diremmo così, servono promozione, servono gratuità e non hanno una storia di frequentazione. È un po' quello che dicevo per le opere di misericordia corporali: una sola di per sé dice di pregare Dio per i vivi e per i morti, tutte le altre sono frequentabili magari anche da chi non crede, no? Quindi questo per dire come la carità porta dentro la storia anche nei rigagnoli più lontani dal campanile. Però chi sta sotto il campanile deve esprimere la sua gratuità a partire dalla parola e dall'Eucaristia, non può dire lo faccio solo per buona volontà se frequenta la parola e l'Eucaristia. La domanda sul perdono, è un tempo questo in cui, diremmo così, dovrebbero trovare in maniera più abbondante azioni, riflessioni che stanno sul confronto, sul dialogo, sulla riconciliazione, sul perdono. Ce n'è bisogno, c'è parecchio bisogno. Non sono parole, ma sono cammini, sono fatiche, sono diremmo così, azioni, l'azione del dialogo. Stiamo dentro culture diverse, stiamo dentro religioni diverse, cose che magari 30-40 anni fa non era, adesso invece questo c'è. Stiamo dentro volti provenienti da mondi diversi, quindi dobbiamo esercitarci di più in queste opere del dialogo, della riconciliazione, del perdono, eccetera, eccetera. Ecco, saremo provocati, siamo provocati già e saremo sempre più provocati dal crescere in questa testimonianza di capacità di confronto, di dialogo e di riconciliazione. L'ultima, che poi era la prima della seconda tornata, è quella riguardante la ricerca del bene comune. Cercare il bene comune, in pratica, dicevo, sta nel tenere coniugate insieme carità e giustizia. Se mentre frequento la casa dell'anziano che ha bisogno di un servizio sociale continuativo, non frequento contemporaneamente la porta, l'ufficio dell'assessore ai servizi sociali del comune, non so se mi sono... Ecco, questo è un piccolo esempio, eh? Cioè Benedetto XVI poi nella Deus Caritas dice che non c'è una società perfetta che garantisca tutto questo, quindi ci sarà sempre bisogno di... Però se nel mio garantire compagnia in quella casa, nel mio prestare alcune azioni di cura della sua salute, comprargli le medicine, nel mio magari portare anche il cibo, nel mio garantire, diremmo così, un minimo di dignità a quella persona, va di pari passo anche il frequentare, perché se quella persona ha diritto a un servizio sociale che garantisca in modo opportuno l'alimentazione di quella persona sola, io mi devo dar da fare, diremmo così, perché alla mia carità s'aggiunga la giustizia e il riconoscimento. E nel momento in cui questo avvenga, non è che smetta la mia presenza lì, continua nella compagnia, nella relazione, nel rompere la solitudine di quella persona, quindi s'abbinano insieme riconoscimento dei diritti e tutta quell'azione fatta di compagnia, di empatia, che in pratica la persona ha bisogno, di cui la persona ha bisogno. Ecco, questo è un po' un piccolo esempio. E un altro esempio è questo, che però diventa grosso e anche un po'... E noi stiamo assistendo a livello nazionale a un contrarsi di quello che è il servizio sociale. Messe a parte sprechi, non sprechi, eccetera, eccetera, cioè fatte le dovute azioni di setacciamento di ciò che è buono e di ciò che invece è spreco, è importante cercare il bene comune, significa creare una piattaforma, cioè creare una situazione dentro la quale venga garantita la risposta ai bisogni delle persone, soprattutto di quelle più in difficoltà, perché questo possa permettere, diremmo, di avere all'interno del proprio contesto territoriale quei servizi alla persona, alle persone, soprattutto chi non può permettersi altro, che riconoscano, diremmo così, determinati diritti nei confronti di queste persone. Per poter far questo viene chiesta la partecipazione a tutti i cittadini. Quindi quanto siamo disposti nella correttezza, quanto siamo disposti in pratica a derogare perché alla base dei nostri territori ci siano servizi, opportunità a cui accedere in modo tale che in pratica possano star bene le persone. Ecco, questo lavorio che logicamente va fatto su chi ci governa, ci cura, che ha da fare, ma va fatto anche sulle coscienze nostre in termini di partecipazione, in termini di disponibilità alla partecipazione. Ecco, allora dobbiamo domandarci, la nostra carità va di pari passo con la ricerca di una partecipazione che garantisca il servizio del bene comune, oppure ci arrocchiamo dentro i nostri egoismi e diventa difficile poi garantire il bene comune, oppure le scelte che un comune fa, diremmo di abbellimento, di aggiustamento, cose tutte estremamente importanti, vanno di pari passo anche con un abbellimento della vita sociale, delle garanzie sociali della gente, o c'è una distanza tra questa cosa buona e l'altra fortemente buona? Ecco, si va dalla piccola azione a cui accennavo, ma anche diremmo così, alle grandi azioni che chiedono di far sentire la nostra voce, di farla sentire in modo insistente, di arrivare a contribuire anche attraverso scelte che siano di garanzia al bene comune.
Allora, prima di fare l'applauso a Don Vittorio, che cosa vi distraete? Velocemente, proprio in 5 minuti, vi presento un po' di materiale che c'è in cartelletta. Ci sono altre cose al vaglio che vi verranno presentate in itinere, però velocissimamente ci sarà un corso per animatori Caritas. Se foste presenti come siete presenti oggi, sarebbe un sogno. L'ideale sarebbe avere appunto almeno un riferimento per parrocchia. Saranno 4 direttori delle Caritas Lombarde che terranno 4 incontri a partire dal 17 di ottobre, ogni 15 giorni, sono 4 incontri, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 di novembre. Lo trovate sul fogliettino, su questa brochure del convegno diocesano. Poi verrà distribuito a tutti, chi ovviamente qui ha il fascicolo dell'animatore, chi non dovesse averlo, se non abbiamo il libretto gli daremo comunque un fascicolo con su il contenuto del prodotto del lavoro dei direttori delle Caritas. Sul foglio, sempre in cartelletta, trovate il 5° percorso formativo per centri di ascolto. Inizierà l'8 novembre e poi continuerà per il 15 novembre, il 22 e il 29. Per chi li ha già frequentati e ha già fatto questo rodaggio, sa che sono molto belli, sono di un profilo molto elevato e quindi li continuiamo per coloro che hanno già dei centri di ascolto avviati, per coloro che sono appena partiti e per coloro che lo avvieranno. Quindi anche questo impegno risulta importante. Troverete poi un'altra piccola brochure che riguarda l'avvento di Carità. Qui trovate 2 impegni fondamentali, che sono 2 attenzioni, che a onor del vero verrà inserito un terzo progetto. Quest'anno daremo un'attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi, quindi una nasce da un'esperienza che è stata fatta quest'anno con il pellegrinaggio in Terra Santa dei giovani da parte della Caritas, quindi ci sarà un aiuto alla comunità Creche, l'orfanatrofio di Betlemme, dove poi un gruppo di giovani farà servizio di volontariato in estate. Ci sarà poi un aiuto a una zona del campo profugo di Jenin, che proprio sta vivendo un disagio fortissimo e ha bisogno di un'istituzione scolastica, e quindi insieme a Don Peppino Barbesti, lavoratori credenti, daremo un contributo per questo progetto. E anche lì avrò un incontro a giorni per una possibile esperienza per i giovani in estate con un gruppo di palestinesi e arabo-palestinesi in Terra Santa, seguita da un padre carmelitano. Quindi in Terra Santa ci sarà questa duplice possibile esperienza per i giovani. E poi il terzo, mi hanno telefonato in questi giorni dalla Moldova, è su un'urgenza, e sarà un altro progetto per ragazzi in un paese che si chiama Roșu, dove ancora prospettiamo per quest'estate un campo di solidarietà, in questo caso anche per adolescenti e giovani. E quindi questo è il programma d'avvento. In Quaresima probabilmente lavoreremo su iniziative diocesane e dobbiamo ancora formalizzarle, però anche qui spero entro dicembre di farvi sapere già cosa saremo intenzionati per la Quaresima. Per quanto riguarda lo Spezziamo il Pane, questa iniziativa che non spiego, presumo che la conosciate tutti, quest'anno aiuteremo un'iniziativa che sta seguendo Don Maurizio Bizzoni di San Zenone con la sua associazione, amici di San Zenone, un gruppo, un villaggio dove c'è un lebbrosario, ci sono ancora purtroppo questi segni di di questa disumanità e poi un progetto per la protezione dei bambini sempre in Costa d'Avorio, e sempre lì ci sarà la possibilità con Don Maurizio in agosto di fare un'esperienza di lavoro e proprio di solidarietà in Africa per 15-20 giorni. Quindi sono tutti progetti legati poi a possibili esperienze. Ultime tre cose velocissime: il foglietto verde colorato che trovate all'interno, si sta dando vita, hanno dato vita a questa serra per far lavorare i disabili, adesso a giorni o hanno appena aperto un negozio di rivendita di fiori. È una serra che ha bisogno di essere sostenuta, quindi vi ho messo le indicazioni molto pratiche dei fiori relativi alle loro stagioni, se qualcuno volesse in parrocchia venderli, abbellire la chiesa, fare qualsiasi genere di iniziativa, sostenere questa serra è una cosa buona. Per adesso, se qualcuno avesse bisogno, fate riferimento alla Caritas, a me in particolare in questo periodo, e poi comunque vi darò il rimando preciso della serra, della referente a cui fare riferimento. Questo foglio invece, allora, sono possibili, perché anche qua non è ancora poi così certo, ci sono ancora alcune problematicità da superare, però siamo in itinere, stiamo cercando di togliere tutte le difficoltà. Sono quei luoghi in cui è possibile accogliere esperienze di volontariato anche per adolescenti. Sapete che questa è un po' una crux da risolvere, perché anche gli enti sono disposti ad accettare i giovani, sugli adolescenti c'è qualche perplessità. Qui ci sono un elenco di luoghi in cui è possibile esercitare il volontariato anche da parte degli adolescenti. Io chiederei a voi, per favore, mi risparmierete un lavoro notevole, se potete monitorare le case di riposo nei luoghi in cui vi trovate. Quindi se fosse possibile monitorare le case di riposo e chiedere se oltre alla disponibilità di un volontariato per adolescenti in loco, quindi legato al vicariato, alla parrocchia, è possibile estenderlo alla diocesi. E una volta ricevute queste notizie, se per favore le fate pervenire in Caritas. Sempre legato a un possibile volontariato, in questo caso anche per gli adolescenti, ma anche per le medie, comunque per tutti, la lancio qua, è la solita, banale, però per noi importante, la raccolta degli alimentari. Se quindi nelle vostre parrocchie, nelle scuole, siete disposti a fare queste raccolte, ben venga. La cosa importante, se uno desiderasse farla, chieda in Caritas, io sono molto pragmatico su queste cose, gli alimenti da raccogliere. Perché a volte anche qui, sia per un rispetto alle varie culture, allora bisogna essere attenti con le carni, con i dadi vegetali, scusate la dozzinalità della provocazione, però se ci venite incontro per questo, la cosa sarebbe ottima. L'ultimissima cosa, questa immaginetta che avete trovato in cartelletta, un'immaginetta che la stiamo studiando perché diventi un po' il logo della Caritas. Qui abbiamo raffigurato il Buon Samaritano, è un'icona che ho rubato a Bose, ho fotografato più che rubato a Bose, ha dietro una preghiera. L'obiettivo ha un duplice obiettivo. Vorrebbe essere, da una parte nasce anche proprio come esigenza per raccogliere alcuni fondi per consentire ad alcune attività ordinarie che abbiamo, come Caritas diocesana, pensate semplicemente alla casa accoglienza femminile, in questi giorni tra l'altro mi è crollato un soffitto, quindi sono tutte spese, oneri molto grandi da gestire, riscaldamento, alimentazione, la gestione ordinaria di una casa e poi molte altre cose. Quindi l'idea è questa, semplicissima, dopo può essere usata anche in mille altri modi. Se fosse possibile che le Caritas, l'animatore Caritas o chi per esso, a tutti coloro che ricevono i sacramenti facesse presente questa immaginetta, quindi dai battesimi, non ai funerali, però battesimi, confessioni, comunioni, matrimoni, chiedendo se vogliono una piccola offerta, io banalizzo dicendo anche 50 centesimi, però tante gocce possono riempire un secchio, e quindi se la cosa dovesse funzionare è in diocesi, una diocesi pur piccola, però consentirebbe un'ordinaria amministrazione. La logica sarebbe, nel momento in cui ricevi un dono, ricordati di essere anche tu a tua volta un dono, attraverso l'attenzione al povero, e nello stesso tempo il richiamo a una dimensione di chiesa, non semplicemente locale, la mia parrocchia, ma la chiesa diocesana, con riferimento al vescovo. Ecco, adesso proprio in soldoni ho detto un po' tutte queste cose e vi faremo avere il più materiale possibile poi per le diverse iniziative. Allora, prima di concludere con la preghiera, un applauso a Don Vittorio e chiediamogli una benedizione. Diciamo insieme un'Ave Maria, tra l'altro ricordiamo, vogliamo essere vicini anche a Don Bassano, rettore del seminario che si trova in ospedale per un piccolo intervento al cuore, e allora lo ricordiamo e poi chiediamo a Don Vittorio la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie.
Arrivederci a tutti.